Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
E bentrovati qui al giustiziere, sempre con Geri Palazzotto, a cui do il buongiorno. Oggi si parla, oggi 6 marzo, si parla di social network.
Non prima di aver sanato una ferita.
Un buco di sceneggiatura, lo possiamo chiamare così, della settimana scorsa.
Oggi è un tête à tête tra me e Tancredi.
Esatto, sì.
Quindi sarà, diciamo, una cosa bella tosta. Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te.
Oggi dobbiamo innanzitutto appunto sanare una questione irrisolta che avevamo lasciato così un po' nell'aria la scorsa settimana. Lo facciamo brevemente. Me ne sono reso conto perché all'inizio della puntata di venerdì scorso avevamo parlato, non so come, incidentalmente, del caso del pianista ungherese Andrea Schiff, che aveva abbandonato un concerto per i colpi di tosse, sì, in sala durante appunto questo concerto. E da lì io dissi: ricordiamoci che io vi devo raccontare una cosa.
Aprendo una famosa parentesi.
Era molto tempo che non aprivamo parentesi. E sta parentesi è rimasta aperta per tutto il weekend, quindi chissà che fresco che ha preso. E, in realtà io poi con calma mi sono preso i miei appunti, e prima di entrare nel tema di oggi, che è molto interessante perché è una cosa che riguarda realmente tutti noi, volevo appunto approfondire e chiudere finalmente questa parentesi, perché il caso di Andreas Schiff mi ricorda una sera di estate, esattamente nel 23 giugno 1988, al Teatro di Verdura di Palermo, quando si esibiva il celebre Keith Jarrett. Cosa accadde in quel concerto in cui io fui testimone, e allora ero critico musicale del giornale di Sicilia? Accadde che Keith Jarrett era già particolarmente nervoso perché non aveva trovato il seme giusto, il suo manager aveva innervosito moltissimo l'organizzazione palermitana, perché c'erano delle richieste, un rider particolarmente tosto. E quindi che Jarrett, fra l'altro, veniva da uno di queste sue crisi di stanchezza. Lui soffre di questa stanchezza cronica, queste sindromi strane, è un po' comunque uno che ci fa. E allora lui quindi arrivò mal disposto, diciamo, ed è un eufemismo, e cominciò a suonare. Passarono neanche 10 minuti che uno spettatore dalla terza fila lo fischiò. Keith Jarrett si alzò e se ne andò.
Però mi viene spontaneo chiederti: perché lo fischiò?
Lo fischiò perché, come disse questo spettatore, e io ero accanto a lui, io non lo conoscevo, però raccolsi la sua testimonianza, disse: amo troppo Keith Jarrett per sentirlo suonare così male.
Ah, ecco.
La cosa grave è che se lo portarono i carabinieri
a questo
spettatore, perché Keith Jarrett non voleva rientrare sul palco. In realtà poi il concerto andò avanti, e io ricordo che l'indomani fu uno dei pochi che questa cosa finì sui giornali di tutta Italia, ovviamente. Fra l'altro Keith Jarrett è un personaggio che facilmente finiva sui giornali per questioni extra musicali, e io fui uno dei pochi a scrivere un pezzo della serie "Io sto con lo spettatore che fischia", perché accertato che era uno spettatore pagante e che aveva pagato un posto di quelli, diciamo, anche belli cari, accertato che era un appassionato, accertato soprattutto questa reazione poliziesca, come si diceva un tempo negli anni 80, odiosa e poliziesca, per cui lui addirittura fu allontanato, poi lo fecero rientrare, ma insomma fu trattato quasi come un criminale. Io mi schierai apertamente dalla parte dello spettatore, perché lo spettatore pagante ha il diritto di contestare, non è una scimmia ammaestrata che sta lì soltanto per applaudire. Ecco, questo era il tema che volevo chiudere ci ho pensato proprio sabato notte a sta storia, eppure mi è rimasta qualcosa e ricordo, ecco che cosa era la
c'era
storia,
questa
di,
parentesi lasciata in sospeso, ecco.
Questa storia la raccontò molto bene anche il compianto Maurilio Prestia in uno dei suoi ultimi articoli su Repubblica qualche anno fa, e raccontò appunto anche delle testimonianze di un altro critico sulle pagine dell'Ora che si chiama Gigi Razzete, che è uno molto bravo e che scrisse delle cose, diciamo, analoghe a quelle che scrissi io, parlando addirittura di un rito di Narciso che evidentemente stava completamente prendendo e nel quale stava annegando Keith Jarrett. E questo per dire che non c'entra niente col tema di oggi.
Assolutamente no, infatti noi rientriamo esatto. Nei nostri ranghi perché
vabbè, noi siamo così, andiamo, io sto sempre con un occhio all'orologio
e un occhio agli appunti.
E un occhio agli appunti.
Allora, tra l'altro è doveroso ricordare,
questi si possono togliere.
È doveroso ricordare, tra l'altro, sì. Che a proposito di parentesi, quando abbiamo cominciato a ideare il programma, proprio il giustiziere, prima ancora che si chiamasse il giustiziere, avevamo in mente di chiamarlo tra parentesi, insomma, qualcosa che avesse a che fare con le parentesi, proprio perché ne apriamo così tante, sì. Poi molto spesso alcune le dimentichiamo aperte.
Esattamente.
A volte anche per giorni, come sì. Abbiamo appena visto.
Questa è la parentesi, una delle parentesi più lunghe nella storia della oddio santo.
Della radiofonia. E dire che non hai detto neanche fare per disfare.
No, è la sindrome di Cuffaro, ovviamente. Cioè, io ho questa sindrome di Cuffaro, la TD. Radiofonia.
O è la sindrome di Giannino?
No,
fare per fermare il declino.
Non è la sindrome di Cuffaro. Vabbè. Andiamo a bomba sul tema di oggi,
ecco.
Che diciamo impropriamente Facebook, in realtà è il manifesto di Mark Zuckerberg, è la nuova politica secondo il patron di Facebook, una politica che ha degli interessanti sviluppi. E poi, se ce la facciamo, io vi racconto una esperienza che riguarda la disconnessione, cioè gli esperimenti che si stanno facendo al mondo, nel mondo, per vivere senza la connessione internet, ad esempio nei weekend. E tutto questo ovviamente commisurato con i contratti di lavoro, nel senso che, come voi sapete o intuite, anche ricevere una mail o rispondere a una mail nel corso, ad esempio della domenica pomeriggio, può configurarsi come lavoro, ovviamente una mail,
certo.
Di lavoro. Ma partiamo da quello che è accaduto, ovviamente il nostro famoso gancio di cronaca, una giornata storica oggi, perché per la prima volta il sistema di verifica delle notizie false su Facebook, come promesso da Zuckerberg, è scattato, diciamo, su Facebook, ed è arrivata la prima notizia contrassegnata come contestata da Facebook. È una notizia, si tratta ovviamente di un articolo che riguarda Trump, perché ancora questo servizio non è attivo in Italia ed è attivo negli Stati Uniti. L'ha ripresa La Stampa, ripreso da un giornale online che si chiama The Seattle Tribune, secondo il quale alcune fughe di informazioni riservate sul presidente, ovviamente Trump, deriverebbero dal fatto che lui usa uno smartphone Android poco sicuro. È un fake, una scemenza. L'articolo firmato da un tale, che è stato poi analizzato dal team di Facebook, è stato diciamo bloccato, ed c'è scritto in Italia, cioè la verifica mantiene questa scritta: contenuto contestato da un verificatore dei fatti indipendente.
Ok.
E quindi c'è tutta un'avvertenza. Questo è un tema che serve a cercare di capire, o quantomeno può essere utile per leggere tra le righe del manifesto di Zuckerberg. Come sapete, un paio di settimane fa lui ha pubblicato questa sorta di suo, appunto, manifesto politico, che si intitola Costruire una comunità globale,
sì.
E l'ha pubblicato ovviamente su Facebook. diciamo che proprio con lo stile ruffiano di chi costruisce notizie che non sono notizie, perché Zuckerberg fa questo, lui racconta, diciamo, che come nei suoi intenti c'è la volontà di aiutare le persone a costruire comunità mondiali sicure, informate, impegnate, inclusive. In pratica sembra un programma, diciamo, editoriale di appunto di un'azienda che abbia obiettivi giornalistici, perché
sì,
lui
l'informazione comunque.
Esattamente. Tuttavia Facebook non è e non dice di essere un'azienda editoriale. E questo è il nodo della faccenda, perché questo manifesto di Zuckerberg deve, diciamo, suonare come un allarme per tutti i mezzi di informazione classica, perché Facebook si basa sul fatto che i contenuti sono prodotti gratuitamente dagli utenti. E gli utenti sono anche, questi contenuti sono anche il pubblico degli utenti.
Certo.
Quindi capite che, cioè, la notizia sono gli stessi utenti.
Sì.
Quindi i destinatari, diciamo, della pubblicità sono nello stesso tempo, diciamo, mano d'opera gratuita.
Certo.
Perché sei tu che fabbrichi i contenuti, e allo stesso tempo target pubblicitari. Questo, per chi mastica di pubblicità e per chi mastica di comunicazione, è sicuramente diciamo, rappresenta uno storico, diciamo, cortocircuito, perché se tu sei mano d'opera gratuita e al tempo stesso target in un'azienda pubblicitaria, tu stai stravolgendo completamente il mercato, e soprattutto stai entrando a gamba tesa nella gestione della democrazia globale. Vale la pena ricordare che lo scorso anno Google e Facebook hanno raccolto circa l'85% di tutta la pubblicità online del mondo. Un po' di cifre: l'azienda di Zuckerberg ha chiuso il 2016, tenetevi forte, con un utile netto di 10 miliardi e 200 milioni di dollari. Praticamente sì, è il PIL del Nicaragua.
Esatto.
Cioè, l'esame
supera sicuramente quello del Liechtenstein. O
sì,
del,
ma io mi sono, diciamo, l'esame che io ho trovato è praticamente il PIL del Nicaragua, di cui appunto questi 10 miliardi di dollari, il 97% provengono appunto dalla pubblicità. Facebook ha quasi 2 miliardi di utenti. Per avere un'idea, diciamo, di grandezza, tenete conto che il quotidiano più diffuso nel mondo è un quotidiano giapponese, si chiama Yomiuri Shimbun, e vende 9 milioni di copie al giorno.
Ecco.
E lui c'ha quasi 1,9, quasi 2 miliardi di persone al giorno.
Quindi il doppio sicuramente.
Doppio, cioè molto di più,
no,
2
infatti,
miliardi.
Infatti, sì.
Al giorno. Attenzione, CNN, Fox News, MSNBC raggiungono insieme negli Stati Uniti e nel mondo 3 milioni di persone nella fascia di maggior ascolto, quindi siamo a un terzo del quotidiano giapponese.
Sì.
E ancora, in Italia Facebook ha 28 milioni di utenti attivi al giorno, e tutti i quotidiani italiani messi insieme vendono ogni giorno meno di 3 milioni di copie.
Ecco.
Quindi teniamo conto, ci dobbiamo mettere la televisione, in qualunque serata i principali telegiornali e le reti televisive raggiungono in tutto al massimo 16 milioni di telespettatori, tutti i telegiornali insieme.
Tutti insieme, ecco.
Quando Facebook ha soltanto da solo 28 milioni di utenti attivi, capite che siamo, diciamo, in una posizione che non è dominante, è assolutamente, diciamo, è dell'iperuranio.
Non è al vertice della catena alimentare, è un'altra catena alimentare.
Esattamente. Qual è il succo, secondo me? Facebook ha già sottratto ai mezzi di informazione i soldi della pubblicità, e ora però vuole prendere il loro posto nelle società,
il loro ruolo anche,
il loro ruolo nella società, pur senza dire ufficialmente, senza trasformarsi in un'azienda di informazione, perché lui dice che non ha intenzione e mai sarà un'azienda di carattere editoriale.
Sono scenari positivi o scenari negativi? Questo lo scopriremo qui al Giustiziere, ma nel frattempo vogliamo capire la vostra opinione. 338 62 3:25-2:521 per i vostri messaggi qui su WhatsApp. Sempre con me, Jerry, con me, Tancredibua e Jerry Palazzotto,
sì,
qui
Jerry
al giustiziere.
Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
Ci eravamo lasciati con questo interrogativo, cioè se Facebook e le sue politiche nuove di no censura su determinati articoli fossero delle politiche positive o negative. E ritorniamo a parlarne appunto con Jerry Palazzotto, anche perché ci sono arrivati dei messaggi interessanti che magari approfondiremo nel corso della settimana sempre qui al giustiziere. Per esempio, buongiorno, ma come viene gestito un introito così imponente, cioè gli introiti di Facebook, che abbiamo detto sono cifre veramente a 9 zeri?
Ma innanzitutto Facebook è questo tipo di aziende, diciamo post new economy, perché siamo già nel post della new economy,
quindi la nuova economia,
esattamente, ecco. Hanno delle strutture organizzative che sono innovative. Ne parleremo anche domani, se non sbaglio, quando parleremo della crisi delle multinazionali. Ed è un argomento anche questo molto interessante, perché ciò mina uno dei cardini sui quali si è basato il nostro ideale di progresso, che è la globalizzazione.
Sì.
Cioè, in poche parole, noi credevamo che avere un prodotto fatto in Tanzania accanto a quello fatto a Carrapipi fosse una grande ricchezza, appunto il prodotto di un'apertura di questa finestra sul mondo. In realtà il nostro sistema di acquisto e il nostro sistema di scelta, sia psicologica sia proprio tecnico, si è orientato verso nuovi parametri. A noi oggi interessa non tanto da dove proviene il prodotto, ma quando ce lo consegnano.
Sì.
Cioè, quando tu fai una scelta di un acquisto online, a te non te ne frega più da dove, se viene da Tokyo o se viene... Io ho comprato, un orologio, ad esempio, l'ho comprato su Amazon, E a me non interessa qual è il rivenditore di questo orologio. Poi ho scoperto che potevo comprarlo a Palermo, invece l'ho comprato da un rivenditore di Treviso e mi è costato meno. Ma a me interessa, oltre al prezzo ovviamente, interessa quando me lo consegnano.
L'avrai tra le mani. Sì,
sì signore.
E magari quindi, una volta che te lo consegnano non ti interessa neanche più di tanto, ce lo lasci lì.
Sì, 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 sì.
Ok,
sì,
è arrivato, fine.
Sì, vabbè, quello riguarda...
Sono altre implicazioni.
Sì, sì, quelle diciamo riguardano altre compulsività. Ed essendo io un ossessivo compulsivo,
conclamato,
diciamo, è chiaro,
proprio,
sì, sì, io soffro, diciamo, di disturbo ossessivo compulsivo, quindi sono proprio uno di quelli che conosce questo tipo di situazione. Non ce l'ho però nello shopping, è questo. Non soffro di shopping compulsivo, la compulsività ce l'ho altrove. E comunque stavo dicendo, ecco, in questo caso sono aziende completamente diverse da come noi abbiamo immaginato, diciamo, appunto le multinazionali, le grandi imprese con migliaia e migliaia di dipendenti. Se voi provate a mettervi in contatto con qualcuno di Facebook Italia, ad esempio, è molto molto difficile riuscire diciamo, a parlare con una persona fisica, a trovare anche un riferimento telefonico per parlare con una persona fisica. C'è sempre un sistema mediato, tecnologico, molto, diciamo, funzionale assolutamente, ma sempre mediato, per cui tu sempre non sai con chi stai parlando. A me è capitato per questioni di lavoro di aver bisogno di un tipo di consulenza, ed è chiaro che questa consulenza è arrivata via chat, ad esempio con una persona che non sai da quale parte del mondo
sta scrivendo,
poi la persona ti segue con grande professionalità, ma diciamo di incontri privati, diciamo di meeting attorno a un tavolo non se ne parla, diciamo, o quantomeno se ne parla soltanto in occasioni che non riguardano noi comuni mortali.
Ovviamente.
Quindi il sistema organizzativo di Facebook anche sul fronte economico probabilmente fa parte dell'ingegnosità di questo di questa azienda, esattamente come il suo algoritmo. Cioè le grandi trovate, le grandi idee sono quelle che, come nel caso di Facebook, mettono insieme una grande innovazione tecnica e una grande innovazione gestionale.
Sì.
Perché immaginate voi se un'azienda di questo livello dovesse strutturarsi sulla base di un'azienda che so del 1980 o del 1990, dovrebbe avere milioni di dipendenti.
Certo.
In realtà
sono
così,
molto pochi.
In realtà così non è. In realtà il controllo è affidato a una serie di, diciamo, di automatismi che sono sempre sotto l'occhio vigile dell'umanoide. Non si sa nemmeno se
non
sono
se sono cyborg
sì,
oppure
sì,
sono
esatto,
esseri umani.
È affidata a questa, e quindi insomma riescono a fare così. L'altro tema che avevamo lasciato appunto dalla prima frazione è quello dal quale siamo partiti oggi, cioè dalla prima operazione, diciamo, di debunking che Facebook ha operato oggi sul territorio americano, che riguarda una notizia falsa su Donald Trump e sul suo telefonino, che sarebbe un Android poco sicuro, e quindi da lì sarebbero sarebbe scaturita la fuga di notizie.
E immagino già, tra l'altro, come avrebbero potuto rivendere questa notizia, no? Cioè,
certo.
In Italia magari sarebbe arrivata, che ne so,
ma era già in diffusione.
Sai perché Trump guarda che telefonino usa,
certo, esattamente, perché è un Android, esattamente. Tu immagina appunto le implicazioni commerciali,
sì,
ha una cosa del genere. E allora in questo caso io vi chiedo, secondo voi questa è censura o no? Ecco, io non voglio influenzarvi, però vi dico la mia. Tutto dipende dal tipo di posizione che ha la persona o l'ente che è preposto a controllare, a effettuare l'operazione di debunking. Se, come accade nel caso di Facebook, la posizione, diciamo, è dominante, perché è una posizione dominante sotto tutti i punti di vista, ne abbiamo parlato poc'anzi, basta guardare i numeri, siamo, diciamo, nell'Olimpo del mondo sotto ogni punto punto di vista, dal punto di vista del numero di utenti, dal punto di vista dei introiti pubblicitari, dal punto di vista della diffusione.
Diciamo che a livello di informazione Facebook dà un milione di piste a tutti gli altri.
È esattamente così. E abbiamo visto che non ha concorrenti, sì, pur dicendo di non far informazione. E allora io credo che se il debunking viene fatto da un'azienda che ha posizione dominante, e allora il rischio censura c'è, perché immaginate che tipo di forza, che tipo di impatto ha un controllo di un'azienda di queste dimensioni, se non altro perché può decidere che quanti miliardi di persone abbiamo detto che sono?
Credo 2 miliardi.
2 miliardi di utenti, 1,9. Che 2 miliardi di utenti non leggano una notizia.
Non vedono più quel determinato contenuto.
Esatto, decidono che Tancredi Bua deve sparire dall'universo, e se loro ti bannano, tu sparisci, tu non sei più questo. Se invece questa operazione verità, io la chiamo, perché la faccio nel mio piccolo, da quando ho cominciato anche questa trasmissione, facciamo spesso delle puntate sulla verità prima di tutto. Ecco, se lo fa un indipendente, quindi un verificatore indipendente, e allora credo che l'operazione abbia un suo grado di attendibilità, se non altro perché l'operatore indipendente può avere un curriculum. Tu stesso, se leggi, se vedi una smentita fatta da Pinco Pallino o fatta da me perché mi conosci, è chiaro che sei più propenso a credere alla smentita che ho fatto io, perché mi conosci, perché
certo,
conosci
sì,
la
sì,
mia
sì.
Non perché
quindi
lavori
fiducia,
con me,
hai fiducia in
perché
persona,
conosci
sì.
Esatto, conosci il mio curriculum, sai quello che ho fatto, mentre Pinco Pallino, anche se ha un'azienda di 1 milione di dipendenti, non è detto che abbia un'attendibilità.
Potrebbe anche
superiore.
In uno scenario fantascientifico essere quasi pagato per screditare determinate notizie,
esiste,
no?
Esiste questo meccanismo, esiste in America, dove sono avantissimo su questo fronte, esiste un mestiere che sono quello dei fabbricanti di bufale, famoso il caso raccontato dal Washington Post di due fratelli che vivono, credo, in Arizona, insomma, vivono in una fattoria. Sono due che facevano, uno faceva il meccanico, l'altro faceva il barista, e si sono inventati un mestiere per conto di uno di questi siti fortissimi di bufala, anzi devo dire che uno l'hanno inventato loro, e sono diventati milionari.
Ecco.
L'inviato del giornale è andato a trovarli e li ha trovati al lavoro, cioè stravaccati sul divano a bere birra, e sai, queste atmosfere un po' da serie americana.
Ecco.
A pensare su cosa si dovevano concentrare quel giorno. Loro sparavano un paio di notizie, le facevano diventare virali, e guadagnavano un tot.
Certo, dagli introiti pubblicitari,
esattamente,
con quel click su quel sito e così via.
I fabbricanti di notizie. Adesso c'è un nuovo mercato, perché diciamo delle bufale sulle bufale. Come è facile immaginare, sul web, dove il rimbalzo è fisiologico, dove diciamo la condivisione è una specie di mosca cieca, un gioco dove spesso chi partecipa non sa neanche a che gioco sta giocando, è nato appunto questo fenomeno per cui, per rendere più forte una bufala, si fabbrica una controbufala che dovrebbe essere una smentita, ma che in realtà è una seconda bufala che qualifica la prima, cioè non è vero quello che ti ho raccontato, è vero quest'altra cosa che si basa su quello che ti ho raccontato.
Quindi è un gioco di specchi veramente
pazzesco. Un gioco di specchi che non finisce mai.
E allora voi restate qui con noi sempre al Giustiziere, perché la faccenda si fa sempre più interessante, si farà ancora più interessante al prossimo blocco. Restate con noi.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata. Sono andato sempre dritto come un treno. Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero. Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio e non ho mai detto resta se potevo dire addio. Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta, ma non ne ho tenuto conto, sempre avuto troppa fretta. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Ho giocato con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta, ma ci è mancato poco, mi giocassi anche la vita. Ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra un letto senza preoccuparmi troppo di cosa prima avevo detto. Ho guardato nell'abisso di un mattino senza alba, senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva. Ma almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutte le mie imperfezioni, dalle paure che convivono con me, dalle
ancora il giustiziere, si parla ancora di social network, però adesso siamo in un altro ambito, perché si parla di disconnessione. Sembra quasi una cosa uscita da Matrix, no? Il cavetto che si stacca e ci riporta alla realtà, però parliamo di quello che ci circonda quotidianamente, ogni giorno.
Sì, è un tema che avevamo in qualche maniera sfiorato nelle due frazioni precedenti e che adesso affrontiamo di petto. Ed è una cosa che, come anche le grandi questioni di Facebook, ci riguardano tutti, perché in particolare il tema della disconnessione è un tema che ci riguarda ancora di più, perché si può non aderire a Facebook, ma è difficile non avere una casella email e non avere l'esigenza di gestire la posta elettronica per questioni sia personali sia di lavoro. Quindi la corsa globale, diciamo, per arginare, diciamo, e civilizzare il capitalismo digitale è già partita da qualche tempo. Pensate che da quest'anno già in Francia il cosiddetto diritto a disconnettersi per aziende che hanno più di 50 dipendenti è legge e in pratica è oggetto di negoziazione con i singoli dipendenti. In pratica riguarda il cosiddetto lavoro fuori orario e la reperibilità. Che significa? Significa che se tu sei disponibile online, il sabato pomeriggio o la domenica mattina, questo è un elemento che va calcolato nell'ambito appunto nel tuo contratto di lavoro.
Cioè always on, sempre connesso.
Sì, e comunque in Francia, la Francia è il primo paese che ha fatto una legge dove la disconnessione, il diritto alla disconnessione, che è un po' simile al diritto all'oblio su Google.
Certo.
Ci sono questi nuovi diritti che emergono. Il diritto alla disconnessione entra per la prima volta in un contratto di lavoro, cioè diventa oggetto di contrattazione sindacale. Addirittura in Corea del Nord ci sono stati dei parlamentari che hanno appoggiato una legge simile che adesso è in itinere. Molte aziende, dalla Volkswagen alla Daimler, si sono già date delle regole in tal senso senza aspettare leggi nazionali. Quindi capite come, diciamo, il tema sia caldo.
E ovviamente il lavoratore che nel caso appunto decida di non connettersi durante il fine settimana viene pagato meno, per esempio, rispetto a quello che invece è disponibile a connettersi?
In teoria sì. La grande domanda è: quanto vale questo nuovo diritto?
Ecco.
Quanto vale in termini economici? Su questo non ci sono parametri.
Però secondo me è ovvio che valga tantissimo sul piano proprio psicologico. Perché,
certo,
fermo restando che una persona può disconnettersi oppure può rimanere connessa, però non ricevere nessuna email nel fine settimana. Però la situazione mentale, diciamo, rimane sempre quella di una persona che deve stare allerta perché potrebbe ricevere
nel
email.
Caso del... E questo si tratta di reperibilità.
Ecco.
Ora, io cercherò di essere più semplice possibile, perché in realtà l'argomento è molto complesso, però se riesco a essere, come si dice, commestibile,
vediamo
se ce la faccio. Allora, prima di tutto, diciamo, identificare il diritto alla disconnessione con la possibilità di rispondere a un'email di lavoro dopo, diciamo, l'orario stabilito è assolutamente fuorviante. Perché? Perché la connettività in realtà non è solo un sistema di sfruttamento, ma è anche e soprattutto un sistema di dominio. Cioè, dalla connettività noi non abbiamo soltanto il disagio reale per cui siamo reperibili perché dobbiamo rispondere al nostro datore di lavoro. La connettività è un sistema nostro di dominio, cioè un sistema che ci fa vivere al passo coi tempi. E questo è il primo, diciamo, elemento di discrimine, perché tu devi andare a dimostrare che ti disconnetti, ma ti disconnetti soltanto da una parte,
sì,
delle,
certo,
mail, mentre alle altre rispondi. Il limite tra mail personale e mail di lavoro spesso è labilissimo, perché basta che un collega ti chieda un favore o ti chieda un'opinione, e allora tu fai rientrare, a seconda dell'umore in cui stai ricevendo questa mail, la puoi fare entrare sia nel canale personale sia nel canale lavorativo.
Sì.
Oltretutto dobbiamo pensare a tutti i dati che produciamo, diciamo, in una città moderna, in una casa moderna, in un'auto moderna. Sono tutti dati che vengono incanalati e che hanno a che fare con la nostra connettività. Il fatto che questi dati abbiano un valore enorme ovviamente non è un segreto per nessuno, però di sicuro non per le compagnie assicurative, che sono felici di ottenerli. In poche parole, se tu scegli la disconnessione è possibile che tu paghi di più dei servizi.
Sì.
Perché, come tutti sappiamo, quando noi accediamo ad esempio a un'assicurazione online, noi cediamo i nostri dati a quella assicurazione, e quella assicurazione costa meno rispetto ad altre, magari all'assicurazione classica. In più, proprio le compagnie assicurative hanno, soprattutto in America, che come sapete l'America è una nazione basata sulle assicurazioni private, le compagnie assicurative hanno i dati dei loro assicurati, hanno dei dati sensibilissimi. Perché? Perché alla compagnia assicurativa interessa, ad esempio, il tuo stato di salute al momento in cui tu stipuli una polizza.
Certo, sì, deve
tu sai
tutto.
Che in Italia le notizie sullo stato di salute sono coperte dalla privacy più assoluta, anche al limite del maniacale. Quindi è chiaro che la compagnia assicurativa ti fa uno sconto laddove tu comunichi più di te. perché lei ti ricambia, diciamo, la tua cortesia o quantomeno la tua scaltrezza offrendoti una tariffa più bassa se lei sa più di te. Perché in quella maniera si può schermare. Perché certo. Se tu gli stai dicendo, stai comunicando loro che hai avuto tutte le malattie esantematiche, ma che hai, che so, una moglie, due figli, fai una vita stabile, è chiaro che loro hanno ti mettono in un parametro. Io ovviamente sto facendo un esempio assolutamente campato per aria. Ti mettono un parametro di sicurezza, quindi
che
diciamo di rischio
alto,
per
certo.
loro, che è molto più basso rispetto a un single giovane che ha una macchina sportiva, che passa tutti i weekend fuori con gli amici, che fa le foto e si tagga al pub quando si ubriaca. Questo è, cioè, certo. L'interconnessione è questa. Inoltre una delle cose più allarmanti è che a quanto pare gli stranieri che entrano negli Stati Uniti devono ad alcuni stranieri che entrano negli Stati Uniti viene già chiesto di mostrare l'attività sui social network, cioè l'attività sui social network diventa uno strumento di giudizio. Che, diciamo che detto così è una cosa che ci vorrebbe l'eco, perché quando
fa paura,
quando l'attività dei social network diventa una tua seconda carta d'identità, e allora consideriamo magari con altri occhi la possibilità di disconnettersi,
anche perché è tutto facilmente mistificabile. Cioè io posso essere per esempio un terrorista islamico,
esatto,
di ultra radicale, e a quel punto però posso mettere delle foto su Instagram o su Facebook in cui studio e sono con la giacca e la cravatta costantemente, sarò una persona affidabilissima, mentre per esempio una persona affidabilissima che fa delle foto con gli amici per scherzare come se fossero quelle di una notte da leoni, e a quel
esatto.
punto viene bloccato. Sì.
In realtà molte indagini sui terroristi sono state fatte poi seguendo i loro profili Facebook. Ci sono degli aspetti ancora interessanti, siamo un po' ai sgoccioli, ne dico un paio perché poi avrei una vicenda personale, ma chissà, poi magari ne parleremo un'altra volta. Prima o poi chi vuole disconnettersi dovrà pagare le conseguenze economiche di questo privilegio. Inoltre, se accettiamo il concetto di lavoro digitale, per esempio, è evidente che diciamo anche rispondere a un'email è lavorare.
Certo.
Lo vedo nel mio mestiere. Io ho accettato di fare un lavoro digitale, io ho scelto di lasciare un'azienda tradizionale per lavorare in proprio in maniera digitale. Io ho lavorato per quasi 10 anni con aziende non palermitane,
fisiche.
Cioè ho lavorato per il gruppo RCS, per il gruppo PRS, per grandi aziende editoriali nazionali, senza mai mettere piede nella redazione, ovvero ci andavo perché c'erano anche degli amici che andavo a trovare, ma in realtà ogni giorno io lavoravo online.
Diciamo che non erano visite necessarie.
Non erano necessarie.
Erano cose che sceglievi di fare.
Io facevo riunioni online con loro, tutto viaggiava su email, addirittura alcuni capi non li conoscevo fisicamente, eppure loro mi avevano scelto e mi pagavano per questo, e la mia reperibilità era H24, pur lasciandomi la possibilità di essere libero, perché è chiaro che questa è la grande svolta di cui magari un giorno parliamo. Ci sono nuovi lavori in cui il concetto di tempo libero e quindi di libertà va rivisto. Io non sono mai stato uno schiavo, però è chiaro che ho lavorato in maniera diversa, cioè ti capita di lavorare di notte e ti capita invece di stare dei pomeriggi meravigliosi mentre tutto il mondo gira
a non fare assolutamente,
tu te ne vai a correre in spiaggia, oppure come è successo a me, io me ne andavo una settimana a sciare senza che nessuno sapesse dov'ero, perché comunque io ero fisicamente, avevo il mio computer
presente.
Io ho fatto ho scritto e ho prodotto tonnellate di materiale con la vista sul Monte Bianco, e nessuno l'ha mai saputo, nessuno mi ha mai contestato nulla. Questo è, diciamo, il tema. Poi magari, insomma, domani vediamo se
riusciamo ad approfondire
magari
un po' meglio. Però per oggi è tutto da me, da Geri Palazzotto, da Alex Armao alla parte tecnica. Il giustiziere torna stasera in replica dalle 21 alle 22, domattina dalle 5 alle 6 e poi domani dalle 12 alle 13 con un nuovo appuntamento sempre con Geri Palazzotto e sempre qui su Radio Time, Top City
Radio. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.